di punta. L'informazione in tempo reale. Mercoledì 4 agosto, salve a tutte e a tutti e ben ritrovati su Radio Immagina da Maddalena Carlino ad ora di punta. Un saluto anche da parte della nostra squadra, Elena Daniello alla regia, Silvio Garbini allo streaming. Oggi parliamo di giustizia perché è passata alla Camera la fiducia posta dal governo Draghi sulla riforma del processo penale. La riforma punta a ridurre del 25% entro i prossimi 5 anni i tempi della durata del processo penale in Italia, abbattendo soprattutto l'imbuto della fase di appello che dura mediamente 850 giorni contro uno standard europeo di 104 giorni. E noi ne parleremo con Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e responsabile giustizia del Partito Democratico. Ben ritrovata ai nostri microfoni.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
E per commentare questa riforma c'è con noi anche Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex magistrato. Benvenuto a Radio Immagina.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, senatrice, non è stata una riforma semplice, c'è stata una lunga mediazione e in alcuni passaggi il confronto, lo dobbiamo dire, è stato anche molto aspro. È il tempo dei bilanci più minuziosi per comprendere che cosa cambierà, che cosa attende i cittadini. Il Partito Democratico è soddisfatto?
Beh sì, noi siamo decisamente soddisfatti. Molte delle contenuti che noi avevamo proposto sono in questa riforma. Non c'è tutto, su alcune cose avremmo voluto di più, ma soprattutto siamo soddisfatti che sia prevalso il merito delle questioni, quindi un metodo per togliere dalle secche nelle quali spesso la giustizia, ogni riforma della giustizia si trova, cioè essere ostaggio di altri conflitti politici. Diciamo che qualcuno non si è tirato molto indietro dall'utilizzare ancora una volta la giustizia per posizionamenti politici. Noi siamo contenti di aver avuto il ruolo opposto, di riportare al merito, che è sempre la via principe per trovare delle soluzioni.
Ed era in fondo quello che ci chiedeva Bruxelles. Caro figlio, lei da ex magistrato ben conosce quelli che sono i meccanismi che hanno rallentato la macchina della giustizia per così tanti anni. Ora, il tema per il futuro non sarà più quello della prescrizione, ma quello dell'improcedibilità e con esso quello della determinazione dei tempi del processo. Secondo lei davvero una svolta?
E io sono abbastanza d'accordo con l'idea di fondo che c'è dietro questa riforma, cioè passare dalla prescrizione, che significa estinzione del reato, per chi ci ascolta non è addetto ai lavori, estinzione del reato significa estinzione da tutti i punti di vista, sotto un profilo sostanziale, alla improcedibilità, che significa a certe condizioni patologiche evidentemente, impossibilità di andare avanti con il processo e quindi cessazione del processo, ma senza estinzione del reato. C'è una norma che io condivido in questa riforma, che prevede che nei casi in cui sia dichiarata improcedibile l'azione penale, gli atti vengano però trasmessi al giudice civile per i risarcimenti e le riparazioni. In questo si mostra un'attenzione che non sempre c'è rispetto alle vittime dei reati, è un'idea di fondo che è significativa. La mia opinione è complessiva sulla riforma, è positiva, ovviamente si poteva fare di più, in molti punti si poteva fare meglio, è molto della possibilità che questa riforma abbia successo, si gioca su una questione che non riguarda tanto le norme quanto le strutture, le dotazioni, gli organici, i magistrati, i funzionari e via discorrendo, perché è ovvio che se io dico semplicemente i processi devono durare un anno o due anni e non fornisco chi i processi deve fare dei mezzi necessari per rispettare quei termini, sposto semplicemente il problema da un'altra parte, e questo speriamo vivamente che non accada. Ci ho detto, ripeto, nella riforma ci sono varie cose che mi piacciono e varie cose che si potrebbero o si dovranno fare meglio.
Ecco, allora andiamo a parlare proprio nel concreto di come mettere a terra questa riforma. Intanto, trattandosi di legge delega, entro un anno l'esecutivo dovrà approvare i decreti attuativi, eccezione fatta per le norme sulla prescrizione che entrano immediatamente in vigore. Tra le novità, senatrice, c'è anche un capitolo dedicato alla giustizia ripartitiva, che ha l'obiettivo di sfoltire, era quello che insomma ci indicava anche Carofiglio, i fascicoli penali. criminali. Perché è un punto importante della riforma?
Ma guardi, un punto molto importante soprattutto per noi del Partito Democratico, perché da un lato mira a una risoluzione anticipata, diciamo così, del processo, e questo sicuramente alleggerisce il carico, ma soprattutto dà delle risposte adeguate a molte delle domande di giustizia che ci sono, che non richiedono che si facciano 3 gradi di giudizio, la Cassazione, ma richiedono una riparazione nei confronti delle persone offese, una restituzione alla collettività, e quindi in questo modo si amplia questo spazio che al momento c'è, ma è uno spazio ancora esiguo, ma che la cui sperimentazione ha dato degli ottimi risultati. Noi oggi abbiamo l'istituto della messa alla prova, cioè che quindi con un programma che l'imputato fa di restituzione innanzitutto alla persona offesa e di attività di volontariato nei confronti della collettività, il reato si estingue. Questo ha dato degli ottimi risultati e quindi è giusto ampliare queste possibilità. Quindi noi da questo punto di vista siamo soddisfatti. Ci è spiaciuto un po' che sia venuto meno la cosiddetta archiviazione meritata, che dava anche molto spazio a queste ipotesi, ma naturalmente questa è una maggioranza larga e quindi è chiaro che noi abbiamo spinto molto su questo, altre forze politiche notoriamente, diciamo, sono su un'altra idea. Voglio dire che mi è piaciuta molto la sottolineatura che ha fatto il dottor Carofiglio sulla improcedibilità, che lascia salvi i diritti risarcitori delle persone offese, perché appunto nel civile, come una serie di altre questioni, rimangono salve, perché non è stata quasi mai sottolineata nel dibattito pubblico. Ci si è molto concentrati su cosa andava in fumo e cosa no, cosa che adesso si è capito che invece è tutto molto salvaguardato, e a questo riguardo vorrei ricordare che ci sono e sono meglio definiti, con una responsabilità più chiara, la questione dei criteri di priorità, che già oggi sono vigenti per gli uffici giudiziari, per stabilire cosa va trattato prima in ragione dell'importanza, della gravità del reato.
Ecco, io ritornerei un po' su questo passaggio di Carofiglio, sul fatto che al di là dei principi teorici bisogna mettere a terra questa riforma per farla funzionare al meglio. Intanto diciamo che entrerà in vigore gradualmente per consentire proprio agli uffici giudiziari di organizzarsi, tenendo conto anche dell'arrivo di 16.500 assistenti dei magistrati previsti dall'ufficio del processo e di circa 5.000 addetti del personale amministrativo. Carofiglio, secondo lei quali sono i processi che devono avere una priorità? De Rao, procuratore nazionale antimafia, indica, oltre a quelli per mafia e per terrorismo, anche i processi per corruzione. È d'accordo?
Beh, è difficile non essere d'accordo. Certo che questo tipo di processi, che come si dice nel nostro gergo generano un alto allarme sociale, sono capaci di inquinare la qualità della vita pubblica, devono essere perseguiti con priorità. Naturalmente la questione non è così semplice, perché le priorità sull'esercizio dell'azione penale hanno un aspetto di carattere generale, riguardano tutto il territorio, e poi però possono doversi differenziare in relazione alle singole zone. Ci sono zone in cui i problemi ambientali impongono che quel tipo di reati abbiano una corsia preferenziale, questo può valere naturalmente per molte altre cose. Io sono favorevole a una previsione di criteri per definire le priorità nell'esercizio dell'azione penale, perché sa chi si oppone a questo oggi, anche molti miei ex colleghi, anche persone che io stimo, sostenendo che tutto questo rischia di inficiare il principio della obbligatorietà dell'azione penale, non si rende conto di una questione centrale, che in un sistema in cui gli uffici giudiziari sono stracarichi di fascicoli e non c'è nessun criterio per decidere cosa si tratta prima e cosa si tratta dopo, e non è possibile che venga trattato tutto, umanamente e strutturalmente impossibile, finisce che ogni singolo magistrato, in perfetta buona fede, decide quali sono le priorità. Ecco, questa è una cosa che è accaduta per molto tempo e che secondo me va evitata, istituendo però dei meccanismi che rendano controllabile questo esercizio vincolato dell'azione penale, soprattutto che esso rispetti il fondamentale principio della parità dei cittadini di fronte alla legge. Poi ci sono, ripeto, molte altre cose su cui, come dicevo prima, ci sarebbe da lavorare, perché per esempio c'è una norma che in termini, diciamo, di principio enuncia un concetto fondamentale, un concetto che già esisteva nel sistema ma è sviluppato ulteriormente. Si dice che il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio soltanto nei casi, dovrà chiedere il rinvio a giudizio nei casi in cui vi sia una ragionevole probabilità di condanna, il che è sacrosanto, cioè si esercita l'azione penale, si mette in moto il processo quando ci sono buoni elementi per ritenere che l'imputato, il futuro imputato, venga condannato. Oggi purtroppo spesso non è così, molto spesso l'azione penale viene esercitata anche in casi in cui è evidente che alla fine si giungerà a una soluzione, questo non fa che caricare gli uffici e danneggiare i cittadini coinvolti in questa procedura. Però, e arrivo al dunque di questo discorso un po' lungo, è necessario anche prevedere dei meccanismi di controllo della professionalità dei magistrati, in particolare dei magistrati del pubblico ministero. Giammai intervenendo su una valutazione del singolo fascicolo, perché questo costituirebbe un attentato all'autonomia e all'indipendenza. Ma mi spiego con un esempio: se un pubblico ministero chiede 100 rinvii a giudizio, su questi 100, 99 sono poi assoluzioni, allora in termini statistici, l'unico modo per fare questo tipo di controllo, qualche dubbio sulla sua capacità di fare bene quel lavoro può venire, qualche dubbio sulla sua idoneità a continuare a fare quel lavoro ci può essere. Ecco, io credo che sia necessario anche andare alla ricerca di meccanismi di controllo altamente garantistici che non tocchino l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati, ma che consentano un controllo sull'efficienza del sistema giudiziario.
Ecco, a proposito del controllo dei singoli magistrati e non del singolo fascicolo, senatrice, tra le norme di immediata attuazione previste negli emendamenti che sono stati approvati c'è il Comitato Tecnico Scientifico per il Monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale. Questo dovrà fornire dati per le determinazioni che dovranno poi essere adottate da Ministro della Giustizia e CSM. È uno snodo che è poco discusso, ma ribadiamo che è fondamentale. Sono necessari naturalmente più magistrati, più cancellieri e naturalmente anche tante innovazioni organizzative e tecnologiche. Però non tutti gli uffici procedono alla stessa velocità. Allora, come rendere uniforme questa trasformazione?
Allora, intanto è importantissima l'istituzione di questo ufficio di monitoraggio con già delle articolazioni e le indicazioni molto concrete che sono quelle che appunto ha elencato, e che è una cosa che dovrebbe farsi sempre per qualsiasi tipo di riforma e di legge, ed è molto opportuno che venga fatto. Aggiungo, noi per la prima volta abbiamo a disposizione delle risorse che mai abbiamo avuto prima per la giustizia, infatti si è sempre detto, sì, però come si fa a fare questi interventi senza risorse? Ora le abbiamo, ora bisogna mettere in campo una grande capacità di riorganizzazione e di innovazione, quindi la parte anche molto più importante della riforma sarà il quanto di innovazione nell'organizzazione degli uffici e nell'un impiego della tecnologia e un impiego innovativo della tecnologia, con valutazione delle performance degli uffici che appunto lo si è visto, lo si sa, non sono assolutamente uniformi in Italia, magari anche a parità di dimensioni e di risorse umane che hanno diversi distretti di corte d'appello. A questo riguardo vorrei dire che sull'argomento della valutazione della percentuale, diciamo, di successi dell'accusa rispetto alle richieste di rinvio a giudizio, noi abbiamo messo proprio un emendamento nella riforma del Consiglio Superiore della Magistratura che è proprio esattamente di questo tenore. Cioè, ovviamente in percentuali, perché naturalmente non vogliamo dei magistrati che non arretrino di fronte anche magari a inchieste scomode, insomma, io penso a inchieste storiche del passato, il processo delle schedature Fiat, lo scandalo dei clinici e via dicendo. E questo vorrei anche aggiungere una questione. Quando si esercitano dei criteri come quelli delle priorità o non priorità che già vengono fatti oggi, o c'è una trasparenza e una chiarezza per difendere che cosa? Per difendere quell'autonomia e indipendenza della magistratura che noi intendiamo assolutamente difendere, ma per difenderla coerentemente, con forza argomentativa, bisogna che non ci siano spazi di discrezionalità, diciamo, nelle scelte, senza che siano appunto che non siano in chiaro, altrimenti si scivola lentamente verso altre modifiche che ovviamente noi non condividiamo, soprattutto nella stagione politica che stiamo attraversando.
Caro figlio, c'è stata e purtroppo c'è ancora una parte della magistratura che vive con disagio, possiamo definirlo così, l'intervento parlamentare sui meccanismi della giustizia, nonostante questo settore viva ormai da molto tempo un sistema che non è assolutamente efficiente. Secondo lei le resistenze sono state superate?
No, non credo che siano state superate, perlomeno da un punto di vista, come posso dire, culturale, ma non sono un problema di oggi, le resistenze delle corporazioni della giustizia, perché senza dubbio quella dei magistrati è una corporazione con pregi e difetti, ma anche quella degli avvocati e in qualche misura anche quella dei funzionari lo è. E uno dei problemi della giustizia è che si tratta in tutti e tre i casi di corporazioni estremamente resistenti al cambiamento. Naturalmente ognuna di queste corporazioni ha un tipo diverso di sensibilità rispetto ai cambiamenti, ma certo innovare in materia di giustizia non è quasi mai facile per questa ragione. Io, guardi, sono abbastanza grande da ricordare bene, perché ero già in magistratura, facevo il pretore quando entrò in vigore quello che allora si chiamava il nuovo codice di procedura penale, e che a me piaceva con tutti i difetti che aveva, e pensavo che avrebbe aperto una stagione molto interessante anche per i lavori investigativi. La stragrande maggioranza dei miei colleghi mi rideva in faccia quando dicevo queste cose, sostenendo che le indagini con il nuovo codice sarebbero cessate, che l'impunità avrebbe imperversato e che definitivamente la magistratura avrebbe perso la sua capacità di influire sui fenomeni, a parte il fatto che la magistratura non dovrebbe influire sui fenomeni ma occuparsi dei singoli reati. Queste affermazioni si sono rivelate, inutile dirlo, clamorosamente sbagliate, se solo pensiamo all'inizio degli anni 90, la stagione cosiddetta di Mani Pulite, il numero enorme di indagini, processi e condanne per reati di mafia che hanno letteralmente trasformato il panorama socio-criminale in positivo del nostro paese. Detto questo, quindi, chiarito che purtroppo ci sono dei riflessi condizionati di reazione rispetto a certi tipi di riforme, non bisogna dimenticare che oggi i magistrati hanno la percezione, probabilmente più di quanto non sia in passato, in modo fondato, di trovarsi letteralmente assediati da un punto di vista culturale. Sembra che tutte le responsabilità di quello che non funziona nel paese dipendano dal malfunzionamento, ammesso che di malfunzionamento si tratti, della magistratura. Non ci dimentichiamo che i magistrati italiani, considerati dal punto di vista del lavoro individuale, diciamo, credo, la seconda più alta produttività d'Europa. Se la situazione è questa, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nell'organizzazione che bisogna risolvere. Certamente io credo che una politica seria debba ascoltare tutti in modo rispettoso. Questo forse negli ultimi tempi non è sempre accaduto rispetto alla magistratura, e poi prendere le sue decisioni senza farsi condizionare dai sussulti corporativi.
E rispetto, diciamo, a questo processo di confronto, politicamente, senatrice, durante la discussione non è passata inosservata la difficoltà sul tema della giustizia della destra sovranista. Mi riferisco all'ODG di Fratelli d'Italia sull'introduzione della responsabilità diretta dei magistrati, che è anche uno dei punti dei referendum promossi dalla Lega con i radicali e poi sostenuti anche da Forza Italia e da Italia Viva. Ecco, non crede che questa insofferenza, cioè restare da una parte fedele a Mario Draghi e al contempo non lasciarsi scavalcare da Giorgia Meloni, possa essere definita più come opportunismo?
Ma sicuramente c'è opportunismo politico, c'è una necessità, diciamo, di alcune forze che compongono il centrodestra, una necessità politica di non farsi scavalcare, però c'è una questione di fondo che non va né sottovalutata né elusa, e cioè che c'è una teoria sovranista dei rapporti tra i poteri dello Stato e dei rapporti tra cittadino e Stato, che vede con grande insofferenza i poteri di controllo tipiche delle democrazie liberali. C'è un'insofferenza, una dichiarata volontà di superare questo modello, questo bisogna saperlo, e allora si attaccano utilizzando anche magari battaglie storiche dei radicali eccetera, si attaccano con la responsabilità dei magistrati, volendo cogliere dei punti di sofferenza che ci sono, ma che sono infatti affrontati con le riforme che stiamo discutendo. Abbiamo già detto alcune questioni molto importanti. Io non sottovaluterei per esempio la questione che è stata ricordata dal dottor Carofiglio del richiedere il rinvio a giudizio solo in presenza di una certezza di una condanna, con delle conseguenze anche di valutazione sulla professionalità di un magistrato, così come il divieto di fare conferenze stampa spettacolari, una serie di altri interventi che sono molto puntuali e che appunto chiedono appunto garanzie, ma garanzie per i cittadini non si ottengono attaccando l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, che sono a garanzia di tutti i cittadini, di essere sicuri appunto di essere tutelati. Quindi certamente c'è quello che lei mette nella domanda e non bisognerebbe sottovalutarlo, insomma. Ecco perché tra l'altro pensare di riformare la giustizia attraverso dei referendum, diciamo che è una forma di populismo giudiziario anche questo. Ma come abbiamo detto più volte, il momento delle riforme e di anche affrontare dei nodi importanti, e ora è il Parlamento. Ci sono la possibilità, ci sono le riforme, abbiamo varato la riforma del processo penale, abbiamo il civile al Senato, avremo la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, che se fatta in modo equilibrato sarà incisiva e affronterà una serie di questioni. Nessuno, ha ricordato il dottor Carofiglio la riforma dell'89, nessuno avrebbe immaginato che quella riforma addirittura oggi, guardata a distanza, ha portato un eccessivo protagonismo della fase delle indagini preliminari e quindi anche una sovraesposizione delle procure a discapito di quella centralità del dibattimento che doveva essere la garanzia del cittadino. Una battuta conclusiva, io spero che con una nuova stagione della giustizia ci sia, che abbiamo definitivamente superato una stagione che potrei sintetizzare tra chi si divideva tra il processo mai e il processo infinito. Questa è una riforma che vuole che i processi si facciano, che le decisioni vengano prese e che ci siano delle decisioni che siano anche adeguate al tipo di domanda di giustizia. E qui c'è anche il tema della giustizia riparativa che lei ha ricordato all'inizio.
Essendo una riforma molto complessa, Carofiglio, alcune forze politiche che diciamo così si alternano tra giustizialismo e garantismo a corrente alternata, che senso di responsabilità ci deve essere quando si affronta la riforma di un settore come la giustizia?
Beh, non certo quello di chi pretende ridicole forme di garantismo e poi assolve i suoi esponenti indagati per reati gravissimi come il suo reato, intendo di assolvere nelle piazze, dichiarando in anticipo, senza aver letto una sola carta, che si tratta chiaramente di legittima difesa, o con una meravigliosa acrobazia linguistica: la difesa è sempre legittima. Se avessimo un po' di tempo potremmo
dedicarci riferimento a Boghera,
a una esegesi
puramente casuale.
Pronto?
No, dicevo, il riferimento naturalmente immagino sia a Boghera, ai fatti di Boghera.
Sì, l'ha detto lei. No, ovviamente il riferimento a quello, ma non soltanto a quei fatti, e naturalmente questi fatti sono in qualche misura la sintesi di un modo da un certo punto di vista schizofrenico, ma in realtà terribilmente demagogico e pericolosissimo, di affrontare materiali e tematiche delicate come quelle della giustizia. Un altro modo pericoloso è quello di pensare di poter ristrutturare un sistema fatto di pesi e contrappesi con lo strumento della martellata referendaria. Il referendum purtroppo nel nostro paese, per colpa di molti, ha perso la sua fondamentale originaria funzione di proporre ai cittadini questioni semplici su temi etici e immediatamente comprensibili, e è diventato il grimaldello per operazioni politiche molto spesso poco trasparenti. Questo caso più di altri ce lo dimostra.
Un altro argomento molto importante, vorrei parlare come ultima domanda con la senatrice del DDL Zan, perché anche su questo lo scontro è aperto. Intanto ufficiale il disegno di legge sull'omotransfobia, la violenza di genere e l'abilismo, se ne riparlerà solo a settembre. Ecco, lo scontro anche qui è divampato quando il capogruppo di Italia Viva Faraone ha annunciato di voler riportare il testo nell'aula di Palazzo Madama prima della pausa estiva. Il Partito Democratico però non è d'accordo perché pensa che sia una strategia per affossare la legge. Come stanno le cose?
Ma intanto durante la questa proposta non è stata avanzata durante la capigruppo, dove è stato votato all'unanimità il calendario, quindi diciamo così che è un po' curiosa questa proposta non proposta. Ma capiamoci, vogliamo discutere nel merito, parlare di quello che c'è scritto nella legge, o vogliamo fare posizionamenti? Perché noi vogliamo che la legge venga approvata, una serie di problemi sono stati affrontati, sono discussi, va benissimo discuterne ancora e chiarire, la mediazione è stata trovata sul testo che è uscito dalla Camera e quindi invece è molto chiaro che è molto difficile trovare una mediazione con chi propone più di 700 emendamenti, ma soprattutto se tra gli emendamenti c'è quello di cancellare una parte di protezione di questa legge, lasciando alcune persone senza alcuna protezione, non è una mediazione, quello è una richiesta di affossamento della legge. Quindi, se ci si fa portavoce delle istanze della Lega, che è la principale forza che vuole affossare la legge, bisogna avere qualche proposta in mano, non mi pare che sia così, quindi noi la vogliamo approvare e talmente la vogliamo approvare che abbiamo fatto una battaglia di trincea per sottrarre questa legge alla prigionia nella commissione giustizia, dove era tenuta in ostaggio a doppia mandata e non si riusciva a farla arrivare in aula. Quindi la liberazione del testo di legge dalla prigionia della commissione giustizia direi che è stata una battaglia del Partito Democratico e quindi questa è la prova che noi la vogliamo approvare, questa legge.
Io sull'importanza di questa legge vorrei ascoltare anche un commento di Caro Figlio, perché naturalmente mentre noi parliamo continuano purtroppo episodi di violenza, di attacco verbale e anche a volte fisico a persone omosessuali, transessuali, per violenza di genere, persone portatrici di handicap. Quindi su questo vorrei sentire anche un suo ultimo commento prima di salutarvi.
Allora, facciamo una premessa: la legge non è scritta benissimo, questo possiamo dirlo, ci sono alcune imperfezioni, ma che sono imperfezioni di dettaglio che in nessun modo giustificano le critiche strumentali che invece le vengono rivolte. Sono strumentali, per lo più infarcite semplicemente di affermazioni, di premesse false. La più falsa di tutte è che questa legge potrebbe interferire sulla libertà di manifestazione del pensiero, quando ovviamente nessuna norma di questa legge interferisce sulla libertà di manifestazione del pensiero, interferisce invece, sanzionandolo come giusto che sia, sull'istigazione a commettere gravi reati, che è già nel nostro ordinamento, ben prima di questa legge, un reato specificamente previsto a determinate condizioni. Ci sono delle ingenuità, nella legge c'è un'ingenuità, veramente un po', diciamo, ci fa un po' sorridere, si dice nella legge che comunque, fatto salvo il disposto dell'articolo 21 della Costituzione, la libertà di pensiero, come se una legge ordinaria potesse fare salva una norma costituzionale e non fosse, come chiunque, qualsiasi studente di diritto sa, esattamente invertito il rapporto, la gerarchia delle fonti. Ma ripeto, queste sono questioni stilistiche, ci si poteva fare un pochino più di attenzione, ma non cambiano la sostanza delle cose. Su questa legge, come su altri temi di questo genere, si combatte una battaglia che naturalmente va oltre lo specifico pur importante della tutela, diciamo, di categorie di persone, di singoli individui rispetto ad aggressioni, discriminazioni, violenze e tentativi di annientamento. Si combatte una battaglia che ha né più né meno a che fare con l'idea di Stato, l'idea di convivenza e l'idea stessa di libertà che noi tutti abbiamo. La libertà dei sistemi democratici e liberali è quella che viene conformata tutelando anche le altrui libertà, quella dei sistemi populisti, illegalitari, le democrazie illiberali alla Orban è la libertà del più forte, di chi governa mettendo il tallone sulla testa in maniera più o meno gentile rispetto agli altri. È su questi temi che si consuma lo scontro e non è soltanto qui che si consumerà. Io credo che la futura stagione politica abbia proprio a che fare con questo confronto di due paradigmi diversi.
Allora, io la ringrazio molto Gianrico Carfiglio per essere stato qui con noi, per aver commentato insieme questi temi, e naturalmente un grazie anche ad Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e responsabile giustizia del PD. Grazie molte.
Grazie a voi e un saluto.
Allora, io vi ricordo che potete riascoltare tutti i podcast di tutte le nostre trasmissioni sul nostro sito www.immagina.eu, sui principali aggregatori di podcast. E ora vi lascio insieme al presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Marino Sinibaldi, con cui ricordiamo la vita e le opere letterarie di Antonio Pennacchi, scomparso ieri a Latina all'età di 71 anni. L'intervista è di Stefano Caggelli. Buon ascolto da Maddalena Carlino.